Dopo la sconfitta sostanziale di ieri, il pareggio col Frosinone, questo vale, cosa servono queste ultime sei gare? Ne parliamo insieme, parlando anche del futuro. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buonasera a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Enzo Russo, sino alle 21 insieme per Marte Sport Radio della Sera Tiro al Bersaglio, i vostri messaggi al 339-666-9990 per capire insieme a noi come sfruttare, come affrontare queste ultime sei gare. È chiaro, noi lo sapremmo già, i calciatori un po' di meno, visto quello che hanno combinato ieri col Frosinone, però a cosa servono queste altre sei gare per il presente, per l'Europa League, e come, se servirebbe un Napoli Europa League, io ribadisco il mio pensiero umile, e cosa soprattutto poi può servire anche per il futuro. Parleremo di futuro con Manna, sempre più vicino anche alla formalizzazione come nuovo direttore sportivo del Napoli, con il nuovo allenatore che deve essere ancora scelto, o per meglio dire ingaggiato. Insomma, i vostri pensieri su queste ultime sei gare, sul futuro del Napoli, tenendo conto di un po' di statistiche che sono imbarazzanti, lo sapevamo già. Per esempio, Spazio Napoli riferisce in maniera molto chiara che il Napoli è la peggiore squadra detentrice dello scudetto della storia, sostanzialmente, sicuramente dal 2000 in poi, fino alla 32esima giornata, vedremo come finirà il campionato. La proiezione porta a 58 punti, che sono gli stessi che mise insieme il Torino post Superga nel difendere il titolo, ma era il Torino post Superga, per i giovanissimi, per chiarire. È il Torino che giocò con un'altra squadra, perché la tragedia terribile di Superga privò tutti i grandi appassionati di calcio del grande Torino, dei grandi campioni che dominavano in Italia. Intanto saluto anche Gaetano Caudiero ed Elisa Davino, che mi hanno preceduti con Metti a Folle, e saluto il nostro Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buonasera.
Ciao Dario, buonasera.
E grazie per essere con noi. Allora, 339-666-9990, arrivano un po' di messaggi su queste sei partite. A cosa serviranno, però, Pasquale, dopo ieri?
Dario, a questo punto servono per la dignità. Ecco. Onestamente è inutile parlare di tabelle, di altre situazioni. Cioè, ti ascoltavo prima. Il Napoli è ottavo, e ha un rendimento in campionato, la squadra ottava in classifica.
Esatto,
è impensabile ipotizzare, insomma, finora un filotto di risultati. Cioè, la squadra non ha vinto tre partite di fila nel corso di questo campionato. Quindi,
stento due di fila qualche volta.
Sì, è una classifica che rispecchia l'attuale andamento di una squadra con tantissime difficoltà. Le abbiamo viste anche ieri con il Frosinone, che abbiamo visto tante difficoltà. E quindi non lo so, io sono d'accordo con te, sarebbe importante disputare, provare a qualificarsi per l'Europa League, cioè, che dovrebbe essere il settimo posto, poi c'è la variante Coppa Italia, quindi è anche difficile, insomma, pensare a quale competizione possa fare il Napoli, ma per un motivo molto semplice, che al ranking serve, al Napoli ci tiene al ranking UEFA, non so se possa servire per la qualificazione all'altro mondiale per club. Quindi il Napoli non ha, la società non ha alcuna voglia di abdicare dalle competizioni europee, però la squadra che abbiamo visto col Frosinone rischia di non farle le competizioni europee, perché la Lazio mi sembra una squadra viva, a questo punto all'ottavo posto perché non debba provarci il Torino,
certo,
che comunque sta facendo
4
un buon
punti dal Napoli,
sta facendo un buon campionato, quindi è difficile onestamente capire se ci saranno o meno, insomma, i margini. Teoricamente è un obiettivo ancora alla portata l'Europa League, però di queste sei partite dovresti provare a vincerne il più possibile. Quante onestamente non lo so, perché questo Napoli è impronosticabile. Di sicuro sabato ad Empoli serve una squadra con un atteggiamento diverso, con un'attenzione diversa, perché anche l'Empoli è una squadra che si deve salvare, è una squadra che ha bisogno di punti e quindi proverà a mettersi in difficoltà.
Guardando appunto la classifica, volendo fare un attimo il punto sulla situazione, era chiaro, secondo il mio modesto parere, che a un certo punto Bologna, Roma o qualcun altro avesse una piccola frenata del rendimento, no? Perché è evidente che Bologna, tra l'altro, che ha perso anche Ferguson, si parla, no, di rottura del crociato.
Sì, ho letto nel comunicato lesione del crociato,
esatto,
quindi
è crociato,
un infortunio che lo condizionerà purtroppo anche per la prossima stagione, cioè una stella del mercato, un pezzo pregiato del mercato che rischia insomma.
Piace anche al Napoli, piaceva anche al Napoli.
Certo, però adesso ad aprile ti condiziona all'inizio della prossima stagione, quindi davvero sfortunato il giocatore del Bologna.
Ecco, però è chiaro che il Bologna 2-0-0 consecutivi, la Roma che per carità che è stato gestito in quel modo.
Ma sai, la Roma adesso c'ha
possibile pareggio a Udine, cioè voglio dire, è ovvio che non si potesse andare sempre a mille all'ora.
Certo,
problema è sempre stato il Napoli, che non ha mai dato la sensazione di poter recuperare. Quando io dicevo anche qui in radio, Pasquale, il Napoli per me ha zero possibilità, zero percento di possibilità di qualificarsi in Champions League prima di Napoli Frosinone, non lo dicevo per essere distattista, ma perché pensavo il Napoli non è che è in trend, non è un trend positivo, ha fatto schifo dell'andata, poi si è ripreso, poi con Calzone sta volando un po' come De Rossi con la Roma, no? Non ha mai avuto un trend buono, mai ha dato assicurazioni, perché dovrebbe farlo tra l'altro tenendo conto di Bologna, Roma e Atalanta che vanno diciamo a 50 all'ora invece che a 80 all'ora. E adesso però io non lo so come si può gestire queste ultime sei partite, sicuramente
il rischio dalla partita di ieri, sembra perché io stavo brutta, io l'ho anche rivista insomma proprio come è tenuta nel Napoli, cioè Napoli deve provare ad evitare la caduta libera, sono i calciatori ci devono riuscire, perché adesso è tutto vero il mercato, è tutto vero i tre allenatori, è tutto vero la gestione dello spogliatoio del posto scudetto, però sono calciatori insomma che dovrebbero dare qualcosa in più. Faccio l'esempio di Anguissa, ieri sono uno dei peggiori in campo, insieme a Rachmani, insieme al capitano Giovanni Di Lorenzo, insieme a Mario Rui, insieme a Zielinski, insieme allo Botka della partita di ieri, faccio davvero fatica a salvarne qualcuno, ne salvo solo uno, forse Politano.
Sì.
Che pare che l'infortunio non sia nulla di grave, aspettiamo anche domani, però pare non sia nulla di grave, e questa sarebbe una buona notizia, perché Politano è di gran lunga il calciatore più in forma del Napoli in questo momento, lo sta dimostrando, credo sia arrivato a 9 gol e 8 assist, quindi sarebbe importante poter contare su Politano ad Empoli.
Non voglio mettere sul banco degli imputati il capitano Di Lorenzo, che è un giocatore importante, è una persona sana, tra l'altro un vero capitano, è stato lo scorso anno soprattutto, però io mi ho preoccupato le dichiarazioni ieri a Dazon, tra le altre cose, per carità, ho detto anche altre cose, riconoscendo i limiti del Napoli, però dicendo anche un paio di cose che mi danno la sensazione che una squadra che, come dire, è in balia delle onde, non è neanche consapevole di quello che sta accadendo, fino in fondo, no? Cioè, ripetiamo cosa ha detto. Tra le altre cose, per carità, riconoscendo gli errori eccetera, dicendo anche però daremo il massimo sino alla fine, ci crediamo ancora alla Champions, che presa così sembra appunto una presa in giro ai tifosi, in realtà secondo me è un modo per farci capire che loro non hanno bene la consapevolezza di come stanno andando a rotoli insieme con tutto il Napoli.
Ti voglio citare, oggi in un intervento ho parlato di Gennaro Scarlato in radio,
sì,
ha detto una cosa che non è giusta, quindi lo cito: l'impegno c'è, però evidentemente questo impegno non basta, da solo l'impegno non basta, bisogna fare qualcosa in più.
Sì, l'impegno sembra un impegno impiegatizio, nel senso che se non c'è grinta, se non c'è temperamento, ti viene il dubbio che non ci sia neanche quell'attenzione, quella dedizione alla causa. Forse invece un Napoli, oltre che, diciamo così, demotivato, anche svuotato, cioè non riesce proprio a dare più nulla a questa squadra, o molte di queste squadre.
La squadra svuotata, cioè quando tu cambi tre allenatori, sbagli il primo, cominci diciamo a sbattere con la realtà, fare i conti con la realtà, cioè non sei più una squadra di scudetto, poi piano piano non riesce a reagire, non c'è il cambio neanche col secondo allenatore, che è stato Walter Mazzarri. Però Walter Mazzarri una cosa l'aveva capita, poi magari il modo di riuscire piaceva poco, insomma, quello di mettersi tutti dietro, perché questa squadra aveva delle difficoltà in fase difensiva, aveva difficoltà a fare quel gioco senza un difensore veloce, e quindi adesso, come vedi, il Napoli è tornato a giocare come sa. Però insomma prende sempre le infilate, prende sempre le ripartenze avversarie, quindi questo problema non si è mai risolto, e forse la colpa che si può dare alla squadra è quella di avere in maniera presuntuosa pensato di poter giocare sempre in quel modo e non aver, diciamo, assecondato insieme agli allenatori la possibilità di un piano B, perché è evidente che questa squadra giocando così si espone agli attacchi degli avversari. Non puoi giocare con quella difesa così alta,
sì,
utilizzato l'anno scorso, però era un'altra
quella
cosa.
Quella attenzione zero, no? Perché io, per esempio, di due gol subiti, non ho avuto da dirlo anche in radio, io credo che sia molto più grave il secondo del primo, nel senso che il primo è chiaramente un gravissimo errore di Meret, la difesa, però sono quegli infortuni goffi che purtroppo capitano. Il secondo è proprio una mancanza di attenzione totale di Mario Rui sulla fascia di difensore centrale al centro.
Il discorso che abbiamo fatto sulla difesa alta, sull'assenza di un vice Kim, non è neanche più solo quello. Cioè, no, ieri in campo c'era la squadra che ha vinto lo scudetto, tranne appunto Kim, ma c'era Juan Jesus.
C'era Ostia.
Io credo che l'anno scorso la squadra che ha vinto lo scudetto col Frosinone avrebbe vinto, insomma, pure senza Juan Jesus, pure senza Kim, no?
Assolutamente sì, penso.
Quindi
anche in maniera rotonda
è entrato altro, non è più soltanto quella motivazione. Prima bisognava forse rendersi conto che in quel modo non si poteva giocare e bisognava trovare delle controindicazioni, fare anche magari un bagno di umiltà, che probabilmente è quello che è mancato nel corso di questa stagione. Adesso le componenti sono talmente tante di quelle sbagliate che poi si sommano, parte tutto dalle scelte societarie, dal mercato. La partita di ieri è emblematica, no? Sul mercato non c'era un nuovo acquisto in campo.
Sì, vero.
Non ce n'era uno.
Ne riparleremo insieme ovviamente anche domani, nei prossimi giorni. Pasquale, grazie, un abbraccio e buona serata.
Ciao Dario.
Grazie al nostro Pasquale Tina, firma anche di Repubblica. Vostri messaggi al 339-666-9990. Gianni da Milano scrive: il problema è la testa. Ognuno pensa a sé, queste sei partite sono troppe perché io non vedo l'ora che finisca questo campionato. Nessuno corre, nessuno aiuta quando arriva la palla scotta e viene ributtata a quello più vicino. Col Monza, come avevo scritto a Francesco, è stata una vittoria per 3 euro gol. Non c'era gioco, si hanno pesato sulla votazione il fatto che il Napoli ha segnato 3-4 gol in 15-18 minuti, tre dei quali, come dicevi caro Gianni, superlativi. E poi Francesco scrive: Politano si è tolto una bella soddisfazione nel far quel gran gol davanti agli occhi di Spalletti, che si ostina a non convocarlo nonostante sia stato uno dei protagonisti dello scudetto. È il pensiero di Francesco, che così cambia un po' obiettivo della discussione, ci sta per cambiare anche umore. 339-666-9990. Allora, queste sei partite a cosa serviranno secondo voi, o anche ancora le vostre valutazioni sul Napoli imbarazzante, sicuramente molto deludente, anche che fa molta rabbia perché fa male vedere una squadra che sta purtroppo disonorando il meraviglioso scudetto vinto appena qualche mese fa. Ne parliamo tra un po', tra l'altro speciale mercato con Luca Marchetti e poi con altri ospiti. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, anche noi ci uniamo ovviamente ai tanti esponenti del calcio che hanno espresso cordoglio per la morte assurda di Mattia Giani, il calciatore del 26enne del Castro del Fiorentino United, che si è accasciato al suolo, non ce l'ha fatta, purtroppo è morto per un infarto, un giocatore in eccellenza, ricordiamo, allora in campo per lui, davvero trasportato in ospedale, condizioni critiche, e poi oggi l'annuncio del decesso che ha davvero sconvolto un po' tutti noi. Anche il Napoli si è espresso con De Laurentiis, con un messaggio e con un post appunto di condoglianze. Ne parliamo di questo, ma soprattutto del futuro del Napoli, ma anche del presente. Finalmente chiacchiere in radio con Luca Marchetti di Sky. Ciao Luca, buonasera.
Ciao, buonasera.
So che tu eri contento di avere a che fare con l'ho sentito, l'ho saputo. Quelle cose
contento,
bisogna dirle sempre alle spalle.
Ero contento di parlare con Emanuela perché mi trovo bene anche con lei.
Ecco, vedi, vabbè, tutto bene.
Non
tutto
per
bene.
Questo non sono contento di parlare con te.
Vabbè, ecco. Questa è proprio diplomazia, proprio lo stato puro, diciamo.
No, è la verità. Poi tu sei libero di non credermi, quindi la malizia sta nel tuo orecchio.
Invece c'hai un po' di malizia, anche un po' di cattiveria nel commentare questo Napoli. Ci deve essere un po' di cattiveria.
Beh, un po' di
rabbia, quantomeno.
Sì, da parte dei tifosi certamente ma anche un po' di onestà intellettuale, no? Perché sì, per carità, uno può trovare tutte le motivazioni per una stagione andata storta. Penso che nessuno mai potesse immaginare che fosse così storta.
Sì.
perché passare dalla squadra più bella d'Italia alla più grande delusione di questo campionato,
oltre che la peggiore detentrice dello scudetto degli ultimi 50 anni,
al di là delle statistiche, cioè io penso che nessuno mai si poteva immaginare un Napoli che non andava neanche in Europa, neanche in Champions League. Cioè, se tu all'inizio anno avessi chiesto a tutti i tifosi, ma non del Napoli, i tifosi in generale, che posizione avrebbe occupato il Napoli, nessuno mai, penso, avrebbe detto oltre la quarta. Quindi qui siamo di fronte veramente a una stagione assolutamente da dimenticare. Quello che ci si può augurare è che da questo tipo di stagione però si traggano almeno degli insegnamenti. Perché quello che è stato costruito in questi anni dal Napoli fino ad arrivare a toccare il cielo con tutte e due le mani, non con un dito, ha avuto delle linee guida e che però in questa stagione sono state ampiamente sconfessate. Sono rimaste quelle economiche, che sono sicuramente le più importanti, ma tutto il resto è venuto meno, forse per un eccesso di confidenza, perché alla fine credo che la matrice in tutte le componenti, perché poi l'errore non è mai dalla parte di uno, come la vittoria non è mai figlia soltanto di uno, così come la sconfitta, quindi dalla presidenza in giù, passando per gli allenatori, che sono stati tre, fino ai giocatori, che sono sicuramente i protagonisti indiscussi del rettangolo verde, io credo che ci sia stato un eccesso di confidenza, per non parlare di presunzione.
Sì, infatti stavo per chiederti, caro Luca, se noti, e poi andiamo alle notizie anche di mercato relativamente a Mann e altre situazioni sulle quali sicuramente ci puoi aggiornare molto più tu, se ritieni che tra i tanti errori, tante cose, ci sia più superficialità o più presunzione da parte di questa squadra?
Ma la superficialità forse nell'affrontare poi le problematiche che sono venute, nel senso che c'è sempre stata la sensazione di poter dire va bene, tanto ormai tanto lo risolviamo, no? Perché siamo forti, siamo stati
quindi
forti.
Diciamo figlia della presunzione in questo caso.
Sappiamo come fare. C'è anche un discorso di ed è assolutamente legittimo, di pancia piena. La gestione della vittoria è tanto difficile tanto quanto vincere, certo. Questo vale per il Napoli, vale per tutti gli altri. Non a caso negli ultimi anni, dopo l'egemonia della Juve, c'è sempre stato un vincitore diverso, eh? Quindi una volta è toccata all'Inter, poi al Milan, poi al Napoli, adesso sicuramente di nuovo all'Inter, però il bis non c'è mai stato, ed è difficile. Le grandi squadre che riescono a fare questi grandi risultati sono eccezionali, perché la gestione della vittoria nel ricambio dei giocatori, nel ricambio anche della guida tecnica, le volte anche dei dirigenti, è una cosa molto delicata. Il Napoli ha fatto tutto insieme. Il Napoli ha cambiato la guida tecnica, che era assolutamente straordinaria, e la dirigenza, e tutto insieme. È vero che la squadra fondamentalmente è cambiata poco, però la squadra aveva dei punti di riferimento che non ci sono stati più, sono stati diversi. Io non voglio fare delle classifiche di merito, però il lavoro paga, no? Il lavoro nel corso degli anni paga. Non si può pretendere o sperare o pensare che se cambi delle pedine non cambia nulla. Questo è stato secondo me l'errore alla base del Napoli. Ripeto, questo poteva poi portare a non vincere il campionato come la scorsa stagione,
questo era
qui ad arrivare fuori, cioè, dalla zona Europa, ecco, appunto. Poi c'è un altro paio di maniche,
Sì, assolutamente sì. Poi insomma ne parleremo anche in questi giorni. Sicuramente se fa più male ai tifosi sapere di un Napoli che ha sprecato l'occasione ghiotta di aprire un ciclo vincente, ripeto, non per vincere lo scudetto ogni anno, avendo vinto l'anno scorso un grande anticipo, quindi potendo programmare un grande anticipo, o se fa più rabbia proprio come è stato difeso male, disonorato sin qui lo scudetto. Però si parla di Manna ormai vicinissimo, anche la formalizzazione, anche l'assenza sia ieri, sabato al derby, ed anche alla Continassa pare in queste ore, forse sta per arrivare la risoluzione del contratto con la Juve, è così?
Ci potrebbe essere una strada, per il momento sembra la più gettonata, quella di una risoluzione anticipata nel rapporto professionale con la Juventus, senza dover aspettare per forza la fine formale della stagione, e quindi magari poter iniziare, anche se non ufficialmente, questo percorso con il Napoli, un po' al contrario di quello che è successo invece nell'altro viaggio Napoli-Torino, no? fatto quest'estate, perché la strada è tracciata, non ci sarebbe nessun motivo di trattenere di più il dirigente bianconero oggi a Torino, anche per una serie di rapporti che magari no sono cambiati, visto la scelta che è stata fatta, assolutamente legittima e non credo osteggiata da Giuntoli stesso, che di fatto è il suo capo, no?
Sì.
E quindi il fatto che non c'è stato in questi ultimi giorni ma stretto contatto con la prima squadra di cui è tecnicamente responsabile, lascia pensare insomma che si possa discutere appunto di un arrivo, perlomeno di una partenza anticipata dalla Juventus. Ora l'arrivo non si può fare, no? Perché ci sono delle norme federali da dover rispettare, però da libero cittadino può permettersi di parlare con il suo nuovo presidente, certo, tutte le volte che vuole.
Certo, non operare concretamente, ma farlo. E operare in particolare su allenatore, che è l'altro grande, sì, diciamo, tassello fondamentale. Si parla anche dell'ipotesi Pioli, poi c'è Gasperini che piace a De Laurentiis da molti anni, ma restano ancora ad oggi Conte e Italiano i principali candidati. Ricordiamo che, e te lo chiedo anche, faccio due domande in una: se secondo te, se Pioli dovesse perdere domenica e essere eliminato dalla Europa League, davvero in bilico sarebbe il suo futuro al Milan?
Ma allora, per quanto riguarda Pioli, io credo che il Milan stia riflettendo sulla sua posizione per un discorso eventualmente di fine ciclo. Quindi
che può starci, devo dire, ho tanti anni.
Ma per carità, ma poi le scelte che vengono fatte, l'importante è che siano scelte ponderate.
Certo.
Ti aggiungo anche che se tu devi far rimanere Pioli, perché secondo me ha fatto bene, ma perché sì, non puoi non mandarlo via, e quindi lo tieni da supportato e non da supportato, fai un altro errore. Cioè, se tu Pioli non sei convinto al 100% di tenerlo, fai prima a mandarlo via, e quindi interrompi a fine stagione la tua collaborazione con una bella stretta di mano, un abbraccio, grazie per tutto quello che c'è stato, e ci rivedremo poi in futuro eventualmente. E io credo che eventualmente il futuro di Pioli potrebbe avere una svolta in positivo se dovesse vincere l'Europa League, perché allora a quel punto dimostra anche con i fatti che è un allenatore di altissimo livello, e che anche in una stagione complicata come quella che ha vissuto il Milan riesce a portare a casa un trofeo che il Milan non ha mai vinto. Altrimenti le riflessioni possono essere positive o negative indipendentemente dal risultato di una partita, per quanto doppio confronto con la Roma. Io credo che il giudizio su un allenatore non può essere fatto su una partita. Sinceramente non credo che un grande club come il Milan, certo, si appoggi soltanto, certo, una partita per decidere se l'allenatore rimane o meno. Detto questo, non so dirti se Pioli rimane o no, perché fino all'altro ieri il Milan stava ragionando a livelli molto alti, quindi da parte di proprietà, anche su un cambio dirigenziale molto forte. Si parlava del presidente del Toulouse che doveva venire a fare l'amministratore delegato, quindi un cambio anche radicale della dirigenza, mentre invece ora sembra, anzi l'abbiamo raccontato noi a Sky proprio nella giornata dell'altro ieri, che si conferma, no, l'attuale stato dirigenziale del Milan, quindi Forlani, Moncada, Ottavio, Ibrahimovic soprattutto, a cui verrà destinata la scelta se tenere o meno Pioli. E il rapporto tra Pioli e Ibrahimovic non è che lo scopriamo noi, è stato molto intenso, ha tutti gli strumenti per poter capire se questo ciclo può continuare ancora con Pioli o meno, indipendentemente da quello che è stato fatto. Ripeto, io giudico positivo il lavoro di Pioli, ma non sono un dirigente del Milan, quindi il mio giudizio quello che vale, quasi nulla. E Pioli rimane secondo me un buon candidato per il Napoli, perché ha dimostrato appunto il suo valore. Conte in questo momento secondo me rimane il nome su cui il Napoli lavorerebbe più volentieri. Ci sono tanti ostacoli: il prezzo, la capacità comunque di allestire una squadra come magari se la immagina Conte, pur avendo Conte più volte ribadito che il Napoli è una squadra competitiva, negli individui piace. Ci sarebbe un cambio di sistema di gioco, immaginiamo, no? Perché Conte ultimamente sta giocando sempre con la difesa 3, quindi è un bel ricambio, sarebbe un bel ricambio con un allenatore di grandissima personalità, di grandissima esperienza, che ti pone nella condizione di voler puntare a vincere. Ora è chiaro che nessuno vince sempre, però Conte è uno che è abituato a vincere,
a progettare una vittoria, ecco, a pianificare una vittoria possibile. Sono poi domande per te. Sì, prego, stavo chiudendo.
No, Pioli rimane lì. Italiano secondo me è una delle piste più serie, perché secondo me è pronto per questo salto. C'era un quarto, avevamo detto?
Gasperini, ho detto. Pure, intanto Gasperini, a proposito, fammi dire che l'Italiano con la Fiorentina sta pareggiando, ma è quasi finita la partita, 1-1 in casa col Genoa. E poi c'è Gasperini che piace sempre a De Laurentiis.
Piace sempre. Gasperini è un altro che secondo me si trova talmente bene nell'ambiente di Bergamo, al di là degli screzi che secondo me ci sono sempre in qualsiasi società. Però Gasperini è l'Atalanta, e l'Atalanta è Gasperini, quindi discindere questo binomio forse è ancora più difficile che convincere Conte.
Mi ha ricordato una celebre frase di Borlotti, che ricorderà il presidente della Longobarda, no? Longobarda e Aristotele, Aristotele e Longobarda. Fantastico. Giusto per strappare una risata, speriamo,
diciamo,
anche
con risultati diversi.
Casa.
La Longobarda
sì, direi proprio di sì.
Questi sono andati a vincere ad Anfield 3-0.
No, non c'è dubbio, c'è dubbio. Grandissima impresa. Per Luca Marchetti, scrive Gennaro da Secondigliano, ti fa tre nomi interessantissimi. Wahid e Lance, ha fatto grandissime cose a Montpellier, ma gioca poco invece a Lens. Berge, San Berge del Burnley e Brassier del Brest, che piace pure al Milan. Sono da Napoli,
sì,
per te.
Piaceva al Milan,
piaceva.
Cioè, piace ancora, era stato un obiettivo di mercato del Milan. Sono tre nomi molto importanti. Guaí è stato considerato anche dalla scorsa estate uno dei talenti emergenti del calcio europeo. È molto giovane, quindi ci sta anche un anno posto.
2003.
Avere una battuta a vuoto. Ed è anche un giocatore di personalità, quindi magari dipende anche come ti trovi, no? nelle nuove squadre.
Certo.
Io non so se il Napoli già ha individuato in maniera così specifica i suoi obiettivi, nel senso stanno già cercando di andare a chiudere per determinati giocatori, anche perché ha fatto il solito discorso che facciamo sempre: è molto importante, prima, ora il direttore sportivo c'è, alcuni giocatori peraltro già frullano, non nella testa di Manna, abbiamo parlato di Zaniolo per esempio, però andare a individuare così in maniera specifica dipenderà anche dall'allenatore, un conto se arriva Conte, un conto se arriva Italiano, un conto se arriva Pioli, un conto se arriva Gasperini, cioè magari ci possono essere anche delle indicazioni rispetto a dei ruoli chiave che possano arrivare anche dalla guida tecnica. Io credo che nel giro di massimo 3-4 settimane questa situazione in qualche modo deve essere indirizzata, no? Proprio per il discorso analogo, seppur partendo da una situazione completamente opposta rispetto a quello che facevamo prima.
Entro la fine del campionato,
male, hai
entro
tempo di organizzare,
sì,
no?
Infatti,
per
infatti
partire con un po' di vantaggio.
Chissà, speriamo davvero. Ultimissima, te la faccio perché ti chiedono molti di Kvaratskhelia, se è vero che il Napoli a fine campionato subito, aspetta il messaggio, l'ho perso, vabbè, il concetto era se secondo te il Napoli riuscirà prima dell'inizio del mercato a rinnovare il contratto a Kvaratskhelia.
Sì,
sarebbe il caso, diciamo.
Ecco, bravo. È una cosa che secondo me sta andando avanti da tanto tempo, è una cosa che lascia discutere, no? Perché poi le dichiarazioni del suo procuratore spesso fanno rumore. E quindi questo non lascia sicuramente sereni i tifosi del Napoli. Io ribadisco il concetto che abbiamo detto tante volte in questi mesi. È vero che esistono i contratti vanno rispettati dall'una e dall'altra parte, è vero anche che con un contratto così basso, ma basso per il valore che ha dimostrato di avere Kvara e per le attenzioni che ha tirato su di sé Kvara, è più aggredibile un giocatore se ha X milioni di euro di ingaggio e te ne offrono sei volte tanto. Se tu invece già hai una base buona, sei stato gratificato nel tuo percorso, nella squadra in cui stai giocando, magari puoi cedere di meno a eventuali tentazioni, ed è più difficile portarti via proprio perché ti ho rinnovato il contratto da poco. Detto questo, poi ci sono i casi anche con Luis Alberto, che rinnova il contratto a giugno e poi ad aprile dice che invece vuole andare via a zero.
Resta quindi sicuramente una delle tante gestioni sbagliate di quest'anno da parte del Napoli e del presidente Laurentiis, anche di Kvaratskhelia. Luca, ci sentiamo in settimana qui su Radio Marte, grazie per il tuo intervento, buona serata e buon lavoro.
Un abbraccio, buon lavoro anche a voi.
Abbraccio a te, grazie a Luca Marchetti di Sky, nostro opinionista. Un po' di messaggi prima di andare in pubblicità, perché sono in tanti, vi ringrazio. Si pensava di poter friggere il pesce con l'acqua ed invece si è peccato di presunzione, scrive questo amico. Poi Bracone Massimo dalla Svizzera, ciao Massimo. Io penso che abbiamo avuto troppa sfortuna già per tirare dai tiri di Osimhen, rigore, l'errore di Meret ci ha costretto a un pareggio, ma penso che nelle prossime partite andrà meglio, forza Napoli. Bello, mi piace un messaggio che uno almeno ci sia, che dei tifosi che ha fiducia nel Napoli e che la vede col bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. Ovviamente il riferimento di Massimo era alla partita di ieri col Frosinone. Ne parliamo tra un po' anche del rendimento, per esempio, di Anguissà, con Ciccio Baiano, Pasquale Giacometti. I vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, Enzo Rusti regia, Francesco Te, così si firma, scrive: sono disgustato dopo tutti gli errori a cascata societari, i giocatori ci stanno mancando di rispetto, scendono in campo senza interesse, sono abbonato da anni ma neanche durante l'ammutinamento ho percepito questo distacco, un capitano che ripete sempre le stesse cose, manca un leader di spessore umano oltre che tecnico. Allora, saluto i prossimi ospiti, il tecnico allenatore ex azzurro Ciccio Baiano. Ciao Ciccio, buonasera.
Buonasera.
Che piacere averti con noi qui a Radio Marte. È un po' che ci mancava, sei impegnato, sei impegnato, è giusto che sia così. Saluto anche il direttore di Spazio Napoli, Pasquale Giacometti. Ciao Pasquale, buonasera.
Ciao Dario, buonasera, un saluto anche a Mr. Baiano.
Allora, ciao, caro Ciccio, ciao, non ti dico se ti aspettavi un Napoli del genere, perché nessuno al mondo poteva pensare a un Napoli, no, che tra il scorso campionato e quest'anno l'Inter ha dato 57 punti al Napoli, differenza, no? Vabbè, lasciamo andare. Detto questo, ma quando ci sono stagioni del genere, in cui tutto viene a mancare, la gara di ieri pure ha confermato, come diceva l'amico a casa, certo, non dico disinteresse, ma certamente un atteggiamento sbagliato da parte dei calciatori, deve esserci la rifondazione per ripartire? Serve proprio cambiare aria nello spogliatoio? O va recuperato il valore di qualche calciatore?
Ma qualche giocatore va recuperato, ovviamente, perché non più tardi di 6 mesi fa questa era una squadra, a parte la partenza di Kim, no? Che si poteva sostituire tranquillamente, anche perché dopo l'uscita di Koulibaly tutti pensavano adesso chi prendiamo, poi è arrivato Kim.
Sì.
Non voglio pensare che con la partenza di Kim abbia fatto crollare le fondamenta di questa squadra.
Forse neanche Beckenbauer o Kroll avrebbero determinato un cambiamento.
Infatti, non è che stiamo parlando del difensore più forte al mondo, ma anche se fosse stato così, cioè questo è crollato proprio praticamente tutto. Sono state fatte delle scelte sbagliate. Iniziando dal presidente, che ha preso un allenatore che probabilmente non è mai entrato nelle simpatie dei giocatori. I giocatori probabilmente dopo la vittoria dell'anno scorso hanno un po' mollato mentalmente.
Ecco. Hanno mollato, ma è un dato di fatto. Assolutamente.
E perciò tutto questo, poi il fatto di cambiare, praticamente siamo al terzo allenatore della stagione, una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato, ha fatto spettacolo non solo in campionato ma anche in Champions League. Questo la dice lunga sul dramma che ovviamente i tifosi stanno passando quest'anno, perché nessuno, come detto prima, chi si poteva aspettare un Napoli che a questo punto della stagione è lontanissima dal quinto posto, cioè dalla
nessuno al mondo. E poi ci sono, appunto, dopo aver sicuramente messo sul banco degli imputati De Laurentiis in primis per tutte le scelte che ha fatto, la gestione, il mercato e tutto il resto, abbiamo fatto miliardi di volte da questi microfoni con serenità ma con obiettività. Sicuramente i errori di Garcia, di Mazzarri, responsabilità oggi anche di Calzona, il mirino, tra virgolette, per carità, è sui calciatori. Pasquale Giacometti, Spazio Napoli ha fatto un focus molto interessante, per esempio, sul rendimento di Anghissà, giocatore chiave, straordinario quando gioca bene. Giocatore chiave dello scorso anno, nei duelli vinti, per esempio, leggo da Spazio Napoli, si passa dal 50,7%, cioè un duello vinto su due sostanzialmente al 17%, e poi anche altre cose tipo un rendimento peggiore nei passaggi in avanti, nella progressione palla al piede. Anche da questo, dal rendimento dei singoli, si capisce il perché di questo sfascio totale.
E soprattutto da questo, caro Dario, perché mi accorgo a quello che diceva Mr. Baiano. Se il Napoli non ha lottato per il campionato, probabilmente la colpa sia di De Laurentiis, perché non ha rinforzato adeguatamente questa squadra a cui andava inserito qualche nuovo innesto di qualità.
Certo.
Però se la squadra è al momento all'ottavo posto, con nessuna possibilità ormai di raggiungere la Champions, anni luce di distanza dall'Inter, come ricordavi tu, con 57 punti persi tra l'anno scorso e quest'anno, no, lì la colpa poi non può essere della società o di De Laurentiis, lì la colpa
quando prende. Vedi quell'atteggiamento, no? Napoli-Atalanta finale o spareggio per un residuo possibilità di Champions, giochi in quel modo, ma anche ieri con Frosinone, dopo il cooling break, in pratica dopo il 20-25esimo Napoli è sparito totalmente dal campo, quindi non è accettabile più dai tifosi, devo dire, non è accettabile.
Dario, il campionato ha aspettato il Napoli,
esatto, è vero,
siamo a sei giorni dalla fine, ma io ci inserisco anche quella di ieri, 7 giorni dalla fine. Il campionato aspettava ancora il Napoli perché c'era la possibilità, e c'era ancora la possibilità, di qualificarsi alla Champions League arrivando al quinto posto, che è un unicum per l'Italia. E il Napoli non è riuscito nemmeno a giocarsi la possibilità fino all'ultima giornata di raggiungere questo obiettivo. E questo è quello che è davvero
fa rabbia. Fa rabbia molto, tenendo conto che il Napoli, i 2-3 punti con l'Atalanta, i 2 di ieri, per dirne una, i 5 punti, ora avrebbe 54 punti, sarebbe almeno 5 dalla Bologna. Ma di che parliamo? Il Napoli non dà assolutamente affidabilità. Ciccio Baiano, torno da te, ricordiamo, tecnico dell'Aianese, oggi in bocca al lupo per questa salvezza ormai quasi raggiunta, no? Possiamo dire. Siete salvati, ormai siete salvi. Si deve ripartire, al di là della rifondazione o meno, il tecnico è molto centrale nel calcio d'oggi, nel Napoli, che è poco strutturato dal punto di vista societario, ancora di più. Ti piace di più Italiano, ti piace Conte, ti piace Pioli, ti piace, che tipo di soluzione ti piacerebbe per il Napoli?
Ma i nomi che si fanno per il Napoli sono tutti allenatori molto bravi, poi è normale che se prendi Conte
cambia pagina,
ma
può far bene secondo te, dopo tanti anni, per carità, di grande calcio, però di un tipo di calcio, può far bene alla rosa, che chiaramente non puoi, che può essere cambiata al 90%, no, ma magari al 30-40%, no, può far bene un cambio totale di metodologia?
Ma io penso di sì, anche perché quest'anno ho visto parecchia anarchia anche tra i giocatori. Ecco, Conte, l'anarchia non esiste,
ecco.
E probabilmente anche il presidente,
anche la garra serve con Conte, sì, no? Di correre, di Conte serve.
Di correre, ovviamente lui è così, è fatto così, vive il calcio 24 ore su 24, e i giocatori si devono comportare in una certa maniera, devono correre, devono lavorare, devono faticare, e metterebbe ordine, perché io non mi ricordo questa, ma no, perché ce l'ho con, vorrei sottolineare una cosa, Marco Spalletti, si era mai visto un giocatore che usciva dal campo e vantava a quel paese l'allenatore?
No, assolutamente.
E si partiva, eravamo alle prime giornate.
Già da là dovevamo capire qualcosa.
Già da lì c'era capito che aria tirava.
Se posso inserirmi, Dario.
Vai Pasquale, al volo.
L'avevamo visto una scena del genere in
ritiro,
il primo giorno,
subito mise le cose in chiaro.
Si arrabbiò contro Spalletti per un fallo non chiamato durante un allenamento, e Spalletti lo mandò via dal campo, davanti a tutti.
Mise subito le cose in chiaro. Io ricordo faccio sempre l'esempio, e torniamo da mister Baiano, della festa scudetto, quando Nino D'Angelo cantò appunto il ragazzo della curva B, Spalletti fece un mezzo segnale e i calciatori si fiondarono tutti all'unisono al centro del campo, per dire che Spalletti era assolutamente il leader della squadra.
Leader assoluto, è quello che diceva l'allenatore, si faceva appunto, invece dall'inizio, probabilmente, io stai vedendo dal di fuori come voi, ho avuto questa sensazione qui, voi qualcuno si è impolpesito perché pensava di essere diventato un fenomeno, no? Che è arrivato, che nessuno lo conosceva, e poi dopo i campionati, dopo il campionato che ha fatto, aveva alzato la cresta, no? E pensava di essere insostituibile. Però al di là di quello, se ci fosse stato Spalletti, non si sarebbero mai permessi di fare una roba del genere. E perciò già da lì si vedeva che era cambiata la situazione. Poi tornando al campionato dell'anno scorso, quante volte noi ci siamo messi a parlare con te, Dario, e mi dicevi, se devi scegliere un giocatore che ha portato il Napoli a questi livelli, no?
Sì.
Chi diresti, no? E io ti dicevo sempre, ma dovrei fare almeno 12 nomi, non 11, 12. Quest'anno praticamente, ma chi si salva del Napoli?
Uno, due, forse Politano, forse per impegno un po' più, così dire, spiccato, Lobotka, forse Kvaratskhelia, ma siamo sempre a rendimenti assolutamente insufficienti.
Un giocatore che si permette con tutta importanza, leader non lo è, ma un giocatore che si permette di dire io già ho scelto, me ne vado. ma dove vuoi andare? Tu nello spogliatoio praticamente, se parla un giocatore come Osimhen quei termini, praticamente vuol dire che lo spogliatoio non c'è.
Infatti, cioè il Napoli non ha preso neanche i provvedimenti giusti, ma consentendogli di fare qualsiasi cosa, andare prima del compleanno.
Ha fatto come voleva, pigliava la zanzara, gli vinceva, lo mandava in Nigeria, chiedeva di andare dove voleva, rientrava, giocava quando voleva. Ma tu sei un giocatore determinante, non ti puoi permettere, non te lo puoi permettere.
È così. Caro Ciccio, è sempre un piacere parlare di calcio con te. Grazie. Io avrei anche altre domande, ma te le faccio nei prossimi giorni.
Un abbraccio.
Ciao, mister. Grazie, ciao, Ciccio mister. Baiano. Torna a Pasquale Giacometti, perché c'è un altro servizio che abbiamo già citato, anche con altri ospiti, del rendimento incredibilmente fallimentare del Napoli, che è il peggior detentore dello scudetto della storia della Serie A. Diciamo per ora, come numeri, sicuramente al 2000 in poi potrebbe diventarlo. Purtroppo di sempre, che credo sia una macchia indelebile. Poi magari tra 3-4 mesi o ancora di più tra qualche anno ricorderemo solo lo scudetto straordinario, meraviglioso lo scorso anno. Però questa è una macchia che offusca un po' il titolo dello scorso anno.
Questo sicuramente è una ferita che io credo resti nella memoria e nel petto dei tifosi del Napoli soprattutto. Lei ha citato già in precedenza, però lo rivolgiamo, il dato: il Napoli al momento in proiezione dovrebbe chiudere il campionato a 58 punti, esatto, che sarebbe lo stesso rendimento avuto dal Torino nella stagione 49-50, che era quella successiva alla tragedia di Superga, cioè una squadra che non era una
appunto,
squadra.
Appunto.
Quindi il Napoli è nettamente la peggior squadra detentrice di uno scudetto della storia della Serie A. Quindi questo è comunque un record negativo che purtroppo il Napoli scrive alla sua storia, nonostante poi l'anno scorso invece di record positivi ne avessi scritti altrettanti. È una marcia che bisogna cancellare, e per farlo bisogna programmare in maniera adeguata la prossima stagione. Io vedo solo questa strada. Poi sicuramente questo ricordo col tempo sarà cancellato da eventuali nuovi successi. Quello dello scudetto sicuramente non passerà mai. Questo qui ce lo porteremo per un po' come quel Napoli-Verona 1-1 che ce lo siamo trovati.
Un po' di più, purtroppo un po' di più, credo. Chi salvi al volo in 10 secondi, se riesce, ad oggi, 2-3 giocatori che salvi, quali sono?
Li hai citati tu, mi accodo, Politano e Lobotka. Poi ci aggiungo qua la scheda perché deve essere il punto dal quale ripartire per la prossima stagione.
E leggete spazionapoli.it per questi 2-3 focus molto interessanti su Anghissà, sul rendimento post scudetto delle varie squadre. Il Napoli, come dicevamo, in coda purtroppo. Grazie Pasquale Giacometti, un abbraccio.
Grazie a te Dario, buona serata.
Dobbiamo andare in pubblicità, poi tanti messaggi da parte vostra e poi ancora ospiti, a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci tornati, parte finale di Marte Sport Live. C'è questo messaggio di Gilda. Beh, insomma, se anche Gilda, diciamo, depone le armi, è davvero purtroppo finita come motivazioni. Cioè Gilda è una tifosissima del Napoli, non si può più difendere questa squadra, spiace dirlo, scrive Gilda, ma ormai è così, sono caduti tutti gli alibi che molti hanno sempre tentato di darle, venendo in Garcia e successori vari capri espiatori. Ogni squadra che affrontiamo, non importa la posizione in classifica che occupa, risulta sempre più motivata. Anche le solite dichiarazioni stereotipate che dobbiamo sorbirci da parte dei nostri calciatori nel post-gara mi stanno veramente avvilendo, non sono credibili. Di Lorenzo ieri sembrava recitare una poesia con voce monocorde ed occhi bassi. Non ci sto, non è questo il Napoli che vogliamo noi tifosi. Io credo che ha interpretato benissimo il sentimento e la rabbia di molti tifosi. Cara Gilda, come commentiamo queste frasi? Lo chiediamo a Massimo Rastelli. Ciao Massimo, buonasera.
Ciao Dario, buonasera a tutti i radioascoltatori.
E saluto fammi salutare anche Marco Lobasso, firma del Mattino, di Leggo per tanti anni. Ciao Marco, buonasera e le varie edizioni oggi.
Buonasera Dario, buonasera ai radioascoltatori.
Massimo, come le commentiamo queste frasi di grande rabbia e anche purtroppo distacco dei tifosi?
Credo che siano condivisibili perché insomma tutta la fiducia che insomma i tifosi hanno riposto nei calciatori, cercando sempre di dar loro supporto, come diceva anche il messaggio, cercando sempre di giustificarli in un modo o nell'altro, però dopo ormai siamo quasi alla fine della stagione, i difetti di questa squadra, i limiti, gli errori di questa squadra si sono fatti vedere già dalle prime giornate, si sono comunque succedute in tutta questa stagione, quindi è dimostrazione che è una squadra che dopo lo scudetto ha perso tutte le sue convinzioni, le sue capacità, le sue motivazioni. Sono rimaste dentro quello scudetto della passata stagione.
Verissimo, e tra l'altro un po' chiesto ai miei amici a casa queste sei giornate che cosa ce ne facciamo. Marco Lobasso con Pasquale Tina, diciamo giustamente, servono almeno per chiudere con dignità, perché poi vedi, i tifosi vogliono anche questo, non solo risultati.
Sì, certo, ma servivano anche 7 giornate, 8 giornate, ma certo, lo stiamo dicendo da parecchio tempo, bisogna chiudere con dignità. Poi chiaramente arriva il pareggio col Frosinone che fa fare un passo indietro questi discorsi. Il problema è che può chiudere tutta la questione sul fatto che dentro lo scudetto è rimasto ovviamente il Napoli della scorsa edizione. È evidente che se questo è accaduto perché si sono susseguite una serie di cose che non dovevano essere, la scelta degli allenatori, alle campagne acquisti d'estate e d'inverno che non sono state evidentemente all'altezza, e probabilmente si è sottovalutato, credo che questo sia un fatto ormai acclarato, si è sottovalutato da parte della società la capacità di un allenatore come Spalletti di aver tirato fuori il meglio da giocatori sostanzialmente giovani che non avevano ancora vinto molto e che erano riusciti a dare il massimo, e per poter continuare a dare il massimo per diventare dei campioni definitivi, come in potenza lo sono alcuni di loro, naturalmente pensiamo ai più grandi, per fare questo ci vuole continuità. Tu la continuità non la fai e
non sei campione, è chiaro, non sei campione anche se hai talento. Ma infatti poi guardando un po' al futuro con entrambi, ripartendo da Massimo Rastelli, Massimo, in queste situazioni non è facile, c'è molto da fare, dalla scelta del nuovo allenatore ai calciatori, qualcuno che andrà via tipo Osimhen. Ma serve in questi casi davvero rifondare per portare aria nuova, oppure serve trovare la chiave per ravvivare certi talenti?
Ma innanzitutto sarà fondamentale anche riuscire, come dicevate anche prima, di chiudere questa stagione nel miglior modo possibile, no? Attraverso magari prestazioni più belle, più con risultati sicuramente più importanti, che comunque ti possono dare una mano e ti possono comunque far vedere uno spiraglio, no? Soprattutto sul puntare, su quali calciatori magari puntare per la prossima stagione. È chiaro che una stagione così deludente, se finirà in questo modo, può aprire scenari, no? Di rivoluzioni, ma non sempre credo sia una cosa da fare. Bisogna essere lucidi nell'analizzare nei dettagli la stagione, come è andata, perché è andata così, e come si dice, cercare sempre di non buttare, no? il bambino insieme all'acqua sporca.
Certo.
Quindi veramente lì la società, il presidente con i suoi collaboratori dovrà essere bravo veramente ad analizzare con grande lucidità quali sono stati gli errori, cosa non ha funzionato, in modo da poter ripartire nel miglior modo possibile.
È vero, a proposito di ripartenza, Marco Lobasso, giochiamo un po' insieme in questo finale di puntata, cioè scegli l'allenatore giusto secondo te per il Napoli del futuro?
Scegliere è chiaramente difficile, soprattutto in un periodo come questo.
Ti piacerebbe?
Ma il nome di Conte, che è su tutti i giornali, non è che ce lo stiamo inventando questa sera, è un nome importante che comunque fa il paio con una eventuale rifondazione strutturale del Napoli. Questo probabilmente afferisce a quello che ha capito di dover fare De Laurentiis, quindi è chiaro che sulla qualità i nomi più importanti vincono in questa fase rispetto alle scommesse, come sono state vinte tra l'altro quella di Sarri a suo tempo, ma in parte anche quella di Spalletti, che comunque non era certo nella fase iniziale della carriera e quindi non era detto che avesse espresso così alta qualità da tecnico dopo i 60 anni. Detto questo, però, Dario, fammi dire semplicemente che le 6 giornate che mancano, sì, bisogna avere rispetto per gli obiettivi, sia pure minimi, perché si sbaglia a pensare che comunque le altre coppe non siano importanti per una squadra.
D'accordo
che vuole
te,
rinascere, e soprattutto basti guardare le squadre che arrivano in fondo a queste coppe, che sono tutte quante di grande qualità. Quindi il Napoli deve comunque pensare a restare in Europa, anche se la Champions è diventata un sogno, perché sono coppe importanti, serve la continuità, e soprattutto bisognerà poi guardarsi in faccia con i giocatori, perché alcuni probabilmente devono chiaramente dire se credono ancora nel progetto, nel nuovo progetto, perché alcuni sono dei giocatori per niente usurati. Un esempio su tutti, Politano, che continua a segnare e a fare bene. Quindi il Napoli deve credere soprattutto che la stagione finisce quando si va in Europa, anche certo, se dalla porta di servizio. Dopodiché potrebbe non essere obbligatorio fare una rifondazione, potrebbe bastare parlare con i giocatori che credono in questo progetto e andare avanti.
Quelli che hanno voglia davvero, questa è anche una chiave interessante. Massimo, Conte potrebbe essere la panacea per tutti i mali, perché è un istruttore, perché è un grande allenatore, perché è un motivatore, oltre che essere uno che attrarrebbe o sarebbe la garanzia per il progetto. Prenderesti Conte oppure ti piacerebbe più l'ipotesi Italiano o altre cose?
Ma è chiaro che se vai su Conte vai sul meglio che può capitare in questo momento nel mercato degli allenatori. Come hai detto tu, un allenatore molto bravo a costruire, ha grandissima credibilità, è uno che si fa rispettare dalla società, dai giocatori, da tutto l'ambiente, dall'anima, minuzioso.
Potrebbe essere il leader che Spalletti era, no? Anche a purista del carisma, intendo.
Esatto. È chiaro che Italiano è un allenatore giovane che comunque a Firenze ha fatto vedere tante belle cose, si avvicina molto, insomma, ai principi di gioco del Napoli, no? E quindi è chiaro, sono due allenatori totalmente diversi. E il presidente deve essere bravo a capire dal 1 luglio qual è il profilo migliore per poter ripartire.
Eh sì, importantissimo farlo anche col timing giusto, entro fine maggio. Per chiudere invece sul discorso, Marco, dei tifosi, si è spezzato questa tregua, definita tregua del Britannic, no? Tra i capultrà di Curva A e Curva B e De Laurentiis, con il volantino, anche con la contestazione di ieri. È chiaro che i tifosi hanno tenuto fin quando hanno potuto, e devo dire che con discreta civiltà stanno contestando.
Ma i tifosi fanno i tifosi, e quando fanno i tifosi, diciamo, appunto nello spazio giusto, appunto con contestazioni normali, e sfido a che non ci sia, che è chiaro che ci sta in una stagione come questa, perché poi sono gli stessi tifosi che hanno portato in alto questa squadra e hanno fatto sentire il calore dello stadio Maradona durante le battaglie per lo scudetto. Insomma, ai tifosi che si può chiedere in questa fase? È una stagione così, non ci saremmo aspettati neanche nel peggior incubo dopo lo scudetto, insomma, questo è evidente. Quindi sei un grande tifoso del Napoli, soffri tantissimo, perché non è scritto da nessuna parte che tu debba uscire da tutti i giochi un pochi mesi dopo, quando sei stata la squadra forse ha giocato il miglior calcio d'Europa. Vuol dire, se il Napoli non è arrivato in fondo alla Champions è per tutta una serie di traversie, ma in realtà meritava di arrivare anche alla finale di Champions l'anno scorso, perché ha giocato a tratti il miglior calcio d'Europa. Insomma, è chiaro che il contraccolpo è duro, l'importante è avere, ecco, un po' di pazienza e di fiducia, perché questo club, con tutti gli errori che ha fatto nell'ultimo anno, però questo non lo possiamo dimenticare, dal 2004 al 2023 ha fatto un percorso che comunque ha dato tanto, certo, tanto da godere ai tifosi, quindi un po' di fiducia bisogna fare per il futuro.
Grazie Marco, un abbraccio e buona serata.
Grazie a voi.
Grazie a Marco Lobasso. Le varie edizioni di tanti libri di sport molto belli. L'ultima al volo per Massimo Rastelli è Quaraschelia, è il perno sul quale fondare il futuro? Uno dei perni?
Ma credo di sì, un giocatore giovane, un giocatore che quest'anno è stato discontinuo, come lo sono stati tutti i calciatori del Napoli, quindi credo che sia un calciatore su cui il Napoli l'anno prossimo debba puntare fortemente.
Un abbraccio al tecnico, amico e ex azzurro Massimo Rastelli. Un abbraccio, Massimo.
Ciao Dario.
Grazie davvero per il tuo intervento qui a Radio Marte. Dobbiamo andare via. Arriva No Stop Music. Domani torniamo 12:14 con Forza Napoli, sempre Marte Sport Live, quindi sempre sport, sempre calcio. Grazie per i vostri messaggi. Grazie a Enzo Russo, regia. Da parte mia, Dario Sarnataro. Buona serata, ovviamente, con Radio Marte. Ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.